Storie Libere presenta
Nel laboratorio che io dirigo all'Università di Padova ci occupiamo di vari aspetti legati al sistema immunitario, cercando da sempre di capire un po' meglio come funziona e perché in alcuni casi commette degli errori. Negli ultimi 10 anni, però, una gran parte della nostra ricerca è stata dedicata allo studio dell'infiammazione e alla ricerca di nuovi approcci o nuovi farmaci per controllarla. Ma che cos'è l'infiammazione? Anche se il termine infiammazione evoca il concetto di malattia, in realtà il processo infiammatorio è una risposta dei nostri tessuti a un danno. Se vi ricordate, nel primo episodio di questo podcast abbiamo detto che il nostro corpo è in grado di percepire il danno, che può essere di natura fisica, come nel caso di un'ustione o una contusione, o di natura biologica, come nel caso di un'infezione virale o batterica. Questo danno viene percepito come alterazione dell'equilibrio e innesca una risposta che ha come scopo la guarigione. L'infiammazione è quindi la prima linea di difesa dei nostri tessuti in risposta al danno e in questo secondo episodio proveremo a capire insieme come funziona. Mi chiamo Antonella Viola, sono un'immunologa, ricercatrice e divulgatrice scientifica e da diversi anni insegno patologia generale all'Università di Padova. Questo è Una cura tutta tua, un podcast che è un viaggio alla scoperta del nostro sistema immunitario. Un episodio dopo l'altro impareremo a conoscere meglio il nostro corpo, a rafforzare le difese e a migliorare il nostro stile di vita, cercando sempre l'equilibrio. Sarà capitato a tutti e tutte di subire dei piccoli infortuni e le loro conseguenze fastidiose, come una scottatura, per esempio. Quando ci ustioniamo con una goccia di olio bollente, il rossore e il dolore immediati, così come la piccola vescica piena di liquido che si forma, sono il risultato di un processo infiammatorio che ha interessato la parte colpita dall'olio. Anche il rossore, il calore e il gonfiore di un ginocchio in seguito a una caduta sono il risultato di un processo infiammatorio causato dal rilascio di segnali di danno che stimolano una serie di cellule presenti nei nostri tessuti a produrre molecole che agiscono sui vasi sanguigni. Come anticipato in apertura, l'infiammazione è infatti un processo che avviene nei nostri tessuti in risposta a un danno e li modifica temporaneamente allo scopo di rimuoverne la causa e ripristinare le condizioni di partenza. E come avviene tutto questo? Per eliminare il danno e riparare il tessuto è necessario richiamare nella zona danneggiata le cellule e le molecole giuste. Servono cellule in grado di distruggere eventuali patogeni o di rimuovere i frammenti di cellule morte. Ma questo non basta, è anche necessario attivare quei processi che portano alla guarigione delle ferite e alla rigenerazione dell'integrità tissutale. Questi compiti sono svolti da un'innumerevole quantità di cellule e molecole di varia natura che si aiutano a vicenda nell'orchestrare il processo infiammatorio. La maggior parte di esse risiede però nel sangue, all'interno dei vasi sanguigni, e quindi si pone un problema. Le cellule del sistema immunitario devono poter lasciare i vasi sanguigni, la circolazione, per raggiungere la zona colpita dal danno. E qui entrano in gioco i capillari. Quando si verifica un danno a un tessuto, i capillari, cioè i piccolissimi vasi dove avvengono gli scambi di ossigeno, anidride carbonica e nutrienti, subiscono delle modifiche grazie alle quali le molecole e le cellule presenti nel sangue possono lasciare la circolazione e raggiungere gli spazi extravascolari. Ecco che i capillari diventeranno permeabili, lasciando uscire quel liquido che formerà la vescica da ustione o l'edema da contusione. Con il liquido passano anticorpi e molecole di varia natura, come i fattori della coagulazione, che sono molecole incaricate di bloccare la perdita di sangue quando, ad esempio, ci tagliamo. E fin qui tutto bene, ma abbiamo detto che per innescare il processo di guarigione serve portare le cellule giuste sul luogo del danno e per far uscire dai vasi anche le cellule servono importanti modifiche dell'endotelio, lo strato di rivestimento dei vasi sanguigni. Un endotelio sano, in assenza di stimoli infiammatori o di danno, ha proprietà antiadesive, anticoagulanti e antitrombotiche. In parole povere, le cellule che scorrono nei vasi si tengono ben distanti dalle pareti. È infatti importantissimo che la circolazione del sangue proceda nei vasi senza intoppi, perché se si formassero degli agglomerati di cellule o molecole sulle pareti di un piccolo vaso, questo ne risulterebbe ostruito, con conseguenze drammatiche per i tessuti o gli organi cosiddetti a valle. Cosa sono? Sono quegli organi che ricevono ossigeno e nutrienti grazie al sangue trasportato dal vaso, che però si è ostruito. Ecco, ricapitolando, questa sarebbe la condizione normale dell'endotelio, nessuna interazione con le cellule del sangue. Quando però c'è un processo infiammatorio in corso per un'infezione o un trauma, o come vedremo in seguito per altre condizioni croniche, allora la situazione cambia. Vengono prodotte delle molecole, le citochine infiammatorie, che hanno lo scopo di inviare messaggi e attivare le difese. Le citochine infiammatorie modificano drasticamente le proprietà dei nostri vasi e li rendono adesivi per i globuli bianchi, permettendo così a queste cellule deputate alla difesa di lasciare il circolo sanguigno e migrare all'interno dei tessuti, fino a raggiungere la fonte del danno. Le citochine infiammatorie sono quindi le molecole che coordinano il processo infiammatorio e agiscono su molti organi bersaglio. Sono anche responsabili degli effetti dell'infiammazione, sia quelli locali, come il dolore e il gonfiore di un ginocchio contuso, sia di quelli sistemici, che interessano cioè tutto il corpo, come la febbre. Se il danno subito dai nostri tessuti è limitato, ecco che anche il rilascio di citochine infiammatorie sarà minimo e durerà poco. Le citochine infiammatorie agiranno solo localmente, causando quelle modifiche dei vasi che abbiamo detto poco fa e permetteranno così alle cellule e alle molecole del sangue di entrare nei tessuti per favorirne la guarigione. Se però le citochine sono prodotte in grandi quantità, o come si vedrà più avanti sono prodotte per tempi molto lunghi, le conseguenze per la salute del nostro corpo potrebbero essere negative. Per capire meglio, torniamo all'esempio dell'infiammazione da Covid-19, che già avevamo analizzato nel primo episodio. Uno dei segni tipici dell'infiammazione in risposta al danno causato dal coronavirus, ma anche più semplicemente dal virus dell'influenza, è la comparsa della febbre. La febbre è un aumento della temperatura del corpo che si verifica in risposta alla produzione proprio delle citochine infiammatorie. Ma come funziona la regolazione della nostra temperatura corporea? e come viene modificata durante l'infiammazione. Cerchiamo di capirlo insieme. La temperatura del nostro corpo è regolata a livello del cervello. Esiste una zona del cervello, l'ipotalamo, situata alla base del cranio, all'interno della quale avviene la termoregolazione. È come un termostato, come quelli che abbiamo in casa per la regolazione del riscaldamento, regolato però normalmente a 37 gradi. Se stiamo bene, la temperatura del termostato del cervello e quella del corpo si mantengono a 37 gradi. Ma cosa succede se, per esempio, si abbassa la temperatura del corpo? Se stiamo a lungo in un luogo freddo, la temperatura del nostro corpo scende sotto i 37 gradi e allora il sangue che arriva al cervello segnala questo abbassamento di temperatura al nostro termostato, che scatta e fa partire una serie di meccanismi per farla alzare. I brividi, per esempio. I brividi sono contrazioni involontarie dei muscoli che servono a produrre calore per alzare la temperatura interna. Oppure il freddo ci spinge a coprirci, a muoverci, tutti comportamenti che servono a far salire la temperatura corporea. Al contrario, se fa molto caldo e la temperatura interna al corpo sale sopra i 37 gradi, l'ipotalamo ci fa sudare e l'evaporazione dell'acqua sul nostro corpo riduce la temperatura. Ora, questo è quello che succede normalmente, quando non c'è l'influenza. Quando c'è invece un'infiammazione acuta, entrano in gioco le citochine di cui parlavamo prima. Queste riescono a modificare il termostato e lo spostano a 38, 39 o 40 gradi. In pratica funzionano un po' come la nostra mano quando aumentiamo la temperatura del termostato in casa. A questo punto è ovvio che se il termostato è a 39 gradi e noi siamo a 37, bisognerà attivare la produzione di calore per colmare il gap. Ecco allora arrivare i brividi, la sensazione di freddo che ci spinge a coprirci e stare sotto le coperte, le mani e i piedi gelati perché si attiva la vasocostrizione per evitare di disperdere calore all'esterno. Grazie a tutti questi meccanismi, la temperatura interna salirà finché non raggiungerà la temperatura fissata dal termostato del cervello. Quando l'infiammazione regredisce e calano le citochine in circolo, il termostato dell'ipotalamo tornerà a 37 gradi. A quel punto la nostra temperatura sarà quindi troppo alta e dovremo raffreddarci, sudando. La domanda che dovreste porvi a questo punto è: ma a che serve la febbre? È un errore del nostro corpo o ha una funzione? Questa è in effetti un'ottima domanda. Perché? Perché naturalmente questo aumentare la temperatura del corpo ha un costo energetico altissimo. Servono cioè tante calorie per riscaldarci. E in natura trovare cibo e calorie è sempre la cosa più difficile. Quindi deve avere una funzione importante se l'evoluzione l'ha mantenuta nonostante sia così dispendiosa in termini di risorse. E infatti la febbre è molto importante. La sua funzione sembra essere quella di favorire le risposte immunitarie, di favorire il movimento dei nostri globuli bianchi che devono raggiungere le parti del corpo dove ci sono i microbi ed eliminarli. La febbre quindi non è un errore, ma un meccanismo che facilita la guarigione. Ma allora perché prendiamo i farmaci per abbassare la temperatura appena abbiamo due linee di febbre? In realtà non dovremmo farlo. La febbre non è un problema se non è troppo alta e infatti non è necessario prendere farmaci antipiretici se non supera i 38 gradi e mezzo, salvo ovviamente che non ci siano delle condizioni per cui invece anche una febbre lieve può essere un problema. In linea generale, dunque, se la febbre è moderata e se non è accompagnata da mal di testa o malessere intenso, è meglio non fare nulla se non idratarsi, nutrirsi e riposarsi. Se invece supera i 38 gradi e mezzo, è bene bloccarla e assumere farmaci antipiretici. Non so se lo sapete, ma questo termine antipiretico deriva dal greco e significa proprio che spegne i fuochi. Questo tipo di farmaci appartengono a due categorie: il paracetamolo, che agisce sulla temperatura e sul dolore lieve e moderato, e i farmaci antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FANS, che hanno invece proprietà antinfiammatorie e che comprendono l'ibuprofene, il nimesulide e l'aspirina. Questi farmaci spengono l'infiammazione e tutti i suoi sintomi, quindi anche il dolore, il bruciore alla gola o la produzione di muco nel caso di infiammazione delle vie respiratorie. Abbiamo detto quindi che questi sono farmaci non steroidei. Il nome ci dice che, pur essendo antinfiammatori, sono diversi dai farmaci invece steroidei, come per esempio il cortisone. Anche lui è un potente antinfiammatorio, ma al contrario dei non steroidei, sopprime la risposta immunitaria. Finora abbiamo descritto l'infiammazione come un processo acuto, che si instaura subito dopo un danno percepito dai nostri tessuti e che in genere si risolve nell'arco di alcuni giorni. L'infiammazione, però, rappresenta la base patogenetica della maggior parte delle malattie del mondo occidentale, il che significa che ha un ruolo fondamentale nei malanni che colpiscono noi e i nostri cari e si può manifestare a diversi livelli. L'infiammazione cronica, per esempio, si sviluppa quando la causa del danno non può essere rimossa ed eliminata definitivamente. Questo accade in numerose circostanze. Pensiamo per esempio alle persone allergiche ai pollini, che sono periodicamente e per tempi piuttosto lunghi soggette a stimolazione del sistema immunitario. Oppure a chi soffre di malattie autoimmuni, quelle in cui per un errore il sistema immunitario riconosce come pericolose alcune molecole che invece sono parte di noi. Nel primo episodio di questo podcast abbiamo compreso che la più grande sfida del sistema immunitario è saper distinguere ciò che è rilevante, quindi ciò che è pericoloso, da ciò che invece non lo è. E abbiamo visto anche che qualche volta il sistema immunitario non riesce a fare questa distinzione e così reagisce contro molecole innocue. La sensibilità prevale sulla specificità e genera una serie di condizioni caratterizzate da alterazioni più o meno severe dell'omeostasi dei tessuti, cioè della loro normale funzionalità. Le allergie fanno parte proprio di queste reazioni di ipersensibilità, che racchiudono quelle condizioni in cui il sistema immunitario si attiva impropriamente in risposta a sostanze innocue, non associate a virus o batteri pericolosi e che di per sé non causano danno ai tessuti. Sono una vasta gamma di malattie che hanno manifestazioni e gravità differenti e includono le rinite allergiche, l'asma bronchiale, l'anafilassi sistemica e varie forme di dermatiti. Sono tutte risposte estreme alla presenza di sostanze innocue. Il polline in sé non è pericoloso, così come non lo sono le molecole contenute nelle arachidi o nelle noci, ma può essere pericolosa la risposta che ne consegue nei soggetti allergici. A seconda del tipo di ipersensibilità, il sistema immunitario attiverà una serie di risposte in grado di colpire i nostri tessuti. Proprio perché una volta che la tolleranza si è rotta e si è attivata la risposta immunitaria verso una molecola, sarà difficile insegnare al nostro sistema di difese ad ignorarla. Le malattie allergiche e l'asma sono diventate un problema estremamente diffuso nei paesi occidentali. Negli ultimi 40 anni il numero di pazienti asmatici è cresciuto enormemente, al punto da considerare questo tipo di ipersensibilità come una specie di epidemia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 340 milioni di persone nel mondo soffrono di asma e si stima che le malattie allergiche colpiscano tra il 10 e il 40% della popolazione mondiale. Ma come nasce un'allergia a una determinata molecola? Innanzitutto, le allergie avvengono in persone che sono predisposte e che hanno reazioni immunitarie diverse dalla norma. In numerose reazioni allergiche, il sistema immunitario, se esposto per la prima volta a un allergene, cioè una molecola in grado di scatenare allergia, produce un tipo di anticorpo detto immunoglobulina E, e noi lo abbreviamo chiamandolo IgE, molto spesso lo vedrete anche nelle analisi del sangue. Ora, il problema è che nel nostro corpo, sparse ovunque come sentinelle, ci sono delle cellule, i mastociti, che sono in grado di legare le IgE sulla loro superficie. Quindi, nel momento in cui veniamo in contatto con un allergene, è come se ad ogni sentinella venisse dato un megafono. Non appena vedranno di nuovo quella molecola, inizieranno a dare l'allarme. In altri termini, la prima esposizione può rendere il soggetto sensibile all'allergene e viene chiamata sensibilizzazione, però non provoca sintomi. Una volta che il soggetto sensibilizzato incontra nuovamente l'allergene, le cellule che hanno le immunoglobuline E in superficie si attivano immediatamente. Rilasciano sostanze come l'istamina che inducono gonfiore o infiammazione nei tessuti circostanti. Tali sostanze inducono infatti una serie di risposte infiammatorie, delle reazioni a catena che continuano a irritare e danneggiare i tessuti. Le risposte infiammatorie legate alle allergie possono essere lievi, come nel caso della rinite allergica, spesso causata dai pollini, che si manifesta con bruciore degli occhi, starnuti, produzione di muco, tosse. Nel caso dell'orticaria, invece, è la pelle che cambia, si arrossa, si formano delle bolle o chiazze e si scatena il prurito. In altri casi, per esempio nell'asma, si possono avere delle vere e proprie crisi respiratorie, con tosse persistente e respiro sibilante, una sorta di fischio acuto che si produce durante la respirazione quando le vie aeree sono parzialmente ostruite. Oppure, nelle allergie di tipo alimentare si possono manifestare sintomi gastrointestinali, come nausea, vomito, crampi e diarrea, accompagnati da formicolio o prurito in bocca, orticaria, gonfiore delle labbra, del viso, della lingua e della gola. Nei casi di allergia alimentare estremamente grave, si può scatenare quello che chiamiamo uno shock anafilattico o anafilassi, cioè una reazione allergica caratterizzata da disturbi cardiorespiratori che peggiorano rapidamente, fino a portare persino alla morte. In questo caso, quello che succede è che l'infiammazione ha colpito tutto il corpo in forma violenta e quindi si ha fuoriuscita dei liquidi dai vasi sanguigni. Questo causa, da una parte, gonfiore alla gola e difficoltà a respirare per restringimento o chiusura delle vie aeree. Dall'altra, però, porta anche all'improvviso calo della pressione arteriosa. Un altro esempio tipico di infiammazione cronica dannosa è quella che colpisce l'intestino. Le malattie infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa, sono caratterizzate da un'infiammazione cronica in vari tratti dell'apparato gastrointestinale, che provoca diarrea, dolore addominale e malassorbimento dei nutrienti. Negli ultimi 30 anni, la prevalenza globale di queste malattie è aumentata moltissimo, con un numero di ammalati di circa 7 milioni a livello mondiale. Non si conosce esattamente la causa di queste infiammazioni croniche, ma si pensa che il sistema immunitario reagisca in maniera impropria ai batteri presenti nell'intestino. A lungo andare, questa risposta infiammatoria può favorire lo sviluppo del cancro del colon retto. Come abbiamo infatti già accennato in questo podcast, c'è un forte legame tra infiammazione e cancro. L'infiammazione favorisce lo sviluppo di cellule tumorali, la crescita del tumore e la formazione di metastasi. Torneremo a parlare di questo nei prossimi episodi. Ora è arrivato il momento di fare un piccolo riepilogo. Arrivati a questo punto, possiamo considerare l'infiammazione una nemica o un'amica della nostra salute? La risposta è entrambe. Abbiamo visto che l'infiammazione è un processo che ha lo scopo di difenderci, di riportare i tessuti danneggiati in una situazione di equilibrio, di farci cioè guarire. Infatti, mi raccomando, se vi viene una febbriciattola lieve, lasciate lavorare il vostro corpo e non buttatevi subito su paracetamolo o aspirine. Ma d'altro canto, se l'infiammazione è eccessiva, se innescata senza motivo o se diventa cronica, può diventare essa stessa causa di danno al nostro corpo. Ecco perché negli ultimi 20 anni è iniziata una vera battaglia contro quella che viene definita l'infiammazione silente. Quel processo silenzioso non accompagnato dai tipici ed eclatanti segni dell'infiammazione acuta, quindi senza febbre, senza edema, senza dolore, ma che agisce nel tempo e sovverte il funzionamento di tante parti del nostro corpo, dal fegato ai reni, dall'intestino al cervello, dai muscoli al cuore. Questa infiammazione silente è strettamente legata ai nostri stili di vita. Fumo, consumo di alcol, alimentazione squilibrata, sedentarietà e mancanza di sonno. Di tutti questi aspetti parleremo nei prossimi episodi, partendo proprio dall'alimentazione. Questo che avete ascoltato era Una cura tutta tua, il podcast che vi insegna a trovare il benessere cercando l'equilibrio del sistema immunitario. Scritto e raccontato da me, Antonella Viola, a cura di Cecilia Belluzzo, che ha curato anche la post-produzione. Noi ci risentiamo tra 2 settimane per parlare del legame fortissimo che c'è tra alimentazione e salute, tra il benessere dell'intestino e di tutto il corpo, e di come questo passi attraverso l'equilibrio o il disequilibrio del sistema immunitario.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.